What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did-we-just-hit-a-million-orders stage, Shopify's there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/try. Go to shopify.com/try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com/try.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Bond. James Bond.
Siamo live o zombie anche questa sera, sono sempre io e Omar presenti come al solito e oggi abbiamo una new entry, Valerio Formato, anche se non sembra anche lui fisico neo ricercatore dell'INFN in quanto per sua fortuna ritiene, per sua sfortuna ritengo, ha vinto il concorso all'INFN e adesso quindi è in pianta stabile proprio a Tor Vergata, tornato dopo un lungo tour nella Polinesia del Sud per citare i Blues Brothers.
In realtà più viaggiavo e più andavo a nord, però sì.
Sì, vabbè, però comunque... Dopodiché salutiamo Alessandro Bitetto, Tiera Erde, Corrado P, Enrico Casari, dal Golfo della Guinea, Enrico Scribici e Cristiana Principato.
E guarda chi c'è Cristiana Principato.
Cristiana, con i cuoricini addirittura.
Troppo beh, gentile.
Ma perché ci stai te? Perché io tutte le cose che ho fatto non si è mai apparentato. Allora... Siamo qui riuniti per celebrare questo connubio tra relatività speciale e paradosso dei gemelli. Essenzialmente ne aveva accennato il paradosso dei gemelli anche l'altra volta, perché in realtà è figlio, i gemelli sono figli di madre o relatività speciale e o relatività generale. Però vabbè, questo lo vedremo in questa live. E tra l'altro in realtà, cioè, ci sono molti film, romanzi e così via, però tutto sommato neanche tantissimi rispetto poi agli escamotage, no? Abbiamo fatto i compitini, allora c'è anche Massimiliano Dell'Aguzzo che con cui abbiamo avuto una serie di chiacchierate proprio sulla realtà speciale, lui è docente appunto da Giulia Nuova, Angelo Fascella, Verusca, cioè abbiamo un diagramma di Feynman tutto per te, e Matteo Duranti che ride e dice non sembra mai un fisico, quindi immagino che sia un tuo conoscente.
È un collega, anche lui non sembra mai un fisico.
Benissimo. Va bene, allora forse conviene un inizio soft, Omar, che dici? Sì. Qualche romanzo lì o film di cui, in cui si parla però di relatività speciale, oppure come controesempio quelli in cui non si parla di relatività speciale.
No, perché come dicevamo nel fuori onda, in effetti, e come te hai confermato adesso, trovare qualcosa c'è, ma non tantissimo a livello di, soprattutto di letteratura. E perché ovviamente, dato che parliamo di fantascienza, si tende sempre a, come dire, a cercare l'escamotage di iperspazio, piuttosto che curvatura, piuttosto che avevamo tunnel spaziali, per cui il fatto della velocità superluminale è sempre stato arginato o quantomeno bypassato. Per cui, meno nelle proposte di cui parlerò io, mi sono più che altro concentrato dove in un certo senso centrava il discorso della relatività e poi parlando anche di opere un po' fuori dal mainstream normale, tranne in un caso che praticamente è un ciclo che ne avevamo già ampiamente parlato con Massimo De Santo più volte su Fantascientificast, dopo lo vedremo. Io direi di partire con un romanzo del 65, anno a me molto caro, che è Galassia che vai di Eric Frank Russell. È un romanzo molto particolare perché è un bellissimo esempio di fantascienza sociopolitica con risvolti molto umoristici. E è ambientato nel 25 secolo e la cosa buffa è che parte con un incipit veramente demenziale, perché c'è questo signor Blinder, praticamente, che a un certo punto il suo unico scopo era diventare il più grande mago prestigitatore della storia. Per cui nei suoi vari esperimenti, lui è un totale, come dire, un totale ignorante, inventa quella che praticamente diventerà la propulsione Blindier, che permetterà l'espansione dell'umanità verso il cosmo. Tra l'altro lui è forte perché porta questo brevetto all'ufficio brevetti e quando il funzionario dell'ufficio brevetti si accorge di che cosa ha in mano, lo blinda, lo manda via, chiama il governo che arriva lì con i Men in Black e sostanzialmente... La storia è abbastanza particolare, non entro, anche se è un romanzo del 65, non entro molto in spoiler, comunque a seguito della scoperta di questa propulsione l'umanità ha un'espansione incredibile verso il cosmo e a un certo punto, dopo un paio di secoli, quello che è diventato l'impero terrestre organizza una spedizione di contatto con queste colonie, di cui alcune sono rimaste in contatto col pianeta madre, altre invece si era perso completamente il contatto. Ed è forte perché viene analizzato, nel frattempo queste colonie si sono completamente sviluppate in una maniera sociale e politica autonomamente rispetto alla Terra, lì ne analizza tre, ma è un crescendo perché si parte da sostanzialmente da quella che è, se volete, anche un'evoluzione partendo da una colonia con un regime totalitaristico a una colonia che sostanzialmente era il massimo dell'anarchia, il massimo dell'autogestione, dove dopo, fra parentesi, l'equipaggio dell'astronave terrestre si ammutina e resta lì. Consigliato perché andatelo a reperire, non so se c'è ancora qualche... Era uscito tempo fa nella edizione quella di Urania, quella con la copertina nera molto curata. Non so se adesso è ristampato da qualche parte, comunque lo trovate tranquillamente nel mercatino dell'usato, si trova ancora.
Sì, sì.
Non lo conosco.
No, questo manca, manca anche a me. Questo, infatti è stato interessante che mentre appunto facevamo i compiti con Omar... cioè avevamo due insiemi di libri differenti. Molti di questi temi, tra l'altro, va ricordato, sono stati trattati, appunto, come diceva Omar, col Silent Prof Massimo De Santo tra le prime puntate di Fantascientificas. Sì. Quindi poi magari mettiamo anche lì, diamo i riferimenti via che andiamo avanti.
All'altro dicevamo del 65? Mentre lo descrivevi, mi venivano in mente sicuramente alcuni libri che mi sa che hanno attinto un pochettino da questa cosa, perché all'inizio mi è sembrato molto tipo la saga di The Expanse.
sì, che ha questo grosso contesto sociopolitico molto forte, un'ambientazione molto ben...
Tieni conto che qui Valerio sono sempre, come Frank Russell sa fare, molto sopra le righe, cioè nel senso è tutto trattato in una maniera molto ironica, mettiamola così, per cui okay, è anche...
piuttosto però, che distopica e basta, come
bravissimo, cioè molto ironica e, però mm-hmm, il bello è anche che sostanzialmente l'ironico alla fine lascia sempre un notevole amaro in bocca, per cui non
beh l'aspetto però poi sembra andare verso una cosa tipo Fondazione,
sì sì, ci può quasi stare, ci può stare, perché in effetti l'idea è anche quella, cioè come dire, l'umanità che si espande in una maniera talmente vertiginosa come tempistica e come dimensione dell'egemonia, che a un certo punto perde completamente i contatti con
il contatto causale tra una,
sì, chiamiamole colonie, chiamiamole così, ma comunque è da vedere, perché tanto poi a parte che si legge veramente in un fiato, perché veramente è molto coinvolgente, e tra l'altro devo dire la verità, nonostante ovviamente ci sono le classiche, l'astronave terrestre, la classica astronave a forma di razzo, no? Tipo
alla
Tintin, però tutto sommato per il resto è molto attuale, perché ovviamente in questo caso Eric Frank Russell si basa più sull'aspetto sociopolitico che non quello di Ars and Fire, per cui trovatelo perché vale veramente la pena.
Sì, perché ecco, c'è da dire che sia questa puntata che quella di della realtà generale, appunto, in generale trattano cose che sono fattibili con la scienza attuale. Quindi tutti gli effetti che uno le scrive sono cose ultranote nel campo della fisica delle particelle e così via, ma non sono sono fattibili a parte la tecnologia. L'abbiamo detto tante volte, il progetto Orione, che era appunto l'idea di Ted Taylor e di Freeman Dyson, quello della sfera di Dyson, di creare delle astronavi spinte a propulsione nucleare, cioè proprio da bombe nucleari, avrebbe creato delle astronavi degli anni 50 in grado di raggiungere il 10% della velocità della luce, ma con la tecnologia degli anni 50. Quindi sono tutte cose che sono alla portata della scienza, della tecnologia, magari non dell'economia, cioè dei soldi no, però assolutamente rispettano la fisica attuale. Quindi è chiaro che dei romanzi in cui non è che devi rispettare la fisica, però dei romanzi che usano quel vincolo per raccontare delle storie interessanti, intelligenti, possono risultare più affascinanti rispetto appunto a quelli col warp drive, lo Stargate o chi per lui, questo è chiaro. Cita Matteo Duranti, aspetta che ve lo metto, un racconto di Buzzati, niente fantascienza, in cui il re manda il figlio ai confini dell'impero e inizia a perdere la connessione causale, che in quel caso è il messaggero a cavallo, cioè quello è il bosone che trasmette
il mediatore dell'interazione.
Dell'interazione
è un tizio a cavallo,
beh, ma del resto anche Italo Calvino, ci sono tutta una serie di cose nelle cosmicomiche in cui anche lì è divertente, perché lui si ispira dalla teoria della relatività e poi tratta tutte queste cose in maniera comica, come dice il termine stesso. Ma del resto, insomma, la teoria della relatività di Einstein in qualche maniera rivoluzionò, prima ancora di quella generale, no? Il concetto di contemporaneità degli eventi, il tempo assoluto. Prima di quello il tempo era assoluto e scorreva in una direzione, quello comunque, però... ed erano qualcosa di fisso, e in realtà poi la relatività generale scardina anche questo. Tu prima del fuori onda, ovviamente, Valerio, partivi da Maxwell, cioè dalla luce, dall'equazione.
Sì, perché se vogliamo in realtà quello che è il punto cardine della relatività speciale o ristretta è l'assunzione che la velocità della luce sia indipendente da qualsiasi osservatore, che esso sia in movimento o meno rispetto ad altri, no? E in realtà non è che Einstein si è svegliato la notte e ha deciso, ma chissà cosa succederebbe se inventassi un universo in cui la luce viaggia sempre alla stessa velocità indipendentemente da tutto. In realtà viene fuori dalle equazioni di Maxwell, in cui tramite una lunga e tediosa serie di conti, se uno va a calcolare a che velocità si muovono le perturbazioni elettromagnetiche, che sono essenzialmente fanno parte della luce, costituiscono la luce, esce fuori che la velocità dipende sostanzialmente dal prodotto di due costanti, che appunto sono costanti fondamentali e sono sempre le stesse ovunque tu ti metti, a qualsiasi velocità tu viaggi.
E allora, questo... sono le equazioni dell'elettricità, del magnetismo, e quindi dell'elettromagnetismo e quindi della luce. Quindi regolano sia il computer che la luce che emette, sia il microfono che trae la voce e così via. Prende quasi tutto. Perché poi alla fine sono il campo elettromagnetico, cioè una delle forze, quattro forze fondamentali della natura. E quindi appunto viene fuori che una delle costanti fondamentali è proprio C, che non solo è invariante a seconda della velocità, ma è finita, cioè esatto. non è che non ce n'è più, ma non è...
Esatto,
non
giusto, è... perché un'altra assunzione pre-relativistica era che la luce si trasmettesse istantaneamente. No, se si accende la lampadina qua...
Forse no, perché la misura...
No, non esattamente.
È Fizeau e quell'altro l'hanno misurata nel 700. Il primo che ci provò fu proprio Leonardo, no? No, ma 9x9 farà 81 e provò con le torce, eccetera.
No, no, giusto, è tutto l'esperimento quello con le ruote dentate.
Quello con le ruote dentate, anche con l'occultazione delle lune di Giove, cioè riuscirono a misurare, a avere una prima stima che era appunto centinaia di migliaia di chilometri al secondo. E, però il fatto che fosse invariante, il fatto che appunto, perché viene proprio dall'equazione di Maxwell, che la luce che essenzialmente può essere vista come fotoni, cioè come pacchetti di particelle luminose, ci mettono del tempo per spostarsi, ma per loro, avendo massa nulla, la velocità è sempre la stessa ed è una delle costanti fondamentali dell'universo. Questa è l'altra cosa interessantissima, non si sa perché è proprio quel numero, non si sa niente. Mm-hmm. Quella, la costante di Planck, G forse anche, sono tre o quattro,
sì,
le costanti.
Sono poche,
tagliato la costante di Planck, detta anche la costante di Planck, e quindi diciamo, e questo fu la cosa rivoluzionaria. L'altra cosa assolutamente essenziale, poi ritorniamo ai film, ragazzi, non scappate. L'altra cosa assolutamente essenziale della relatività speciale è che in realtà nasce da considerazioni geometriche, no? Questa era, io ho rotto le scatole nel laboratorio per anni, a chiunque entrava diceva, ma che è un quadrivettore? Cioè, essenzialmente, le proprietà dello spazio sono determinate, il vettore, cioè un oggetto in tre dimensioni, che c'ha la freccia, no? Direzione, lunghezza, freccia, intensità, è un oggetto che è lo stesso, o meglio, la cui lunghezza non cambia se io lo vedo da un altro angolo o se lo ruoto, cioè un oggetto che è invariante per rotazione. E questa è la cosa fondamentale. Il quadrivettore è un oggetto che è invariante se cambio la velocità. Cioè, questa in maniera complicata è dire lo spazio e il tempo tutti insieme non devono cambiare, o meglio, la fisica non mi deve cambiare se io sto fermo o se mi muovo a una certa velocità, perché non essendoci forze, no, se io sto fermo rimango fermo, se mi muovo a una certa velocità non ci sono forze, perché è modo inerziale. Allora perché la scienza deve cambiare? La fisica deve essere la stessa, e quindi tutte le equazioni che io scrivo con questo quadrivettore devono essere le stesse. Questo è il punto fondamentale. In realtà non vi è nient'altro che una considerazione geometrica alla base, solo che invece di essere nello spazio tridimensionale, quindi il vettore è un oggetto che sta in 3D, essendoci anche il tempo, è uno spazio quadridimensionale, ma il tempo è semplicemente una cosa che scorre e di cui io posso tener conto. Non ha nulla di particolare se, dal punto di vista matematico. Dal punto di vista fisico è una cosa completamente misteriosa e nessuno sa che cosa sia il tempo e perché sia fatto così e perché uno si possa muovere, a parte la causalità, in una direzione solo nel tempo e nelle altre tre spaziali. Matematicamente uno lo tratta, viene fuori, forse riusciremo anche a farlo vedere, viene fuori la quantità immaginaria, ma è solo una cosa matematica, non c'è nulla di strano, è solo un aggettivo infelice di quantità immaginaria che viene fuori dalla radice di -1, che vedremo più avanti. Però appunto è solo una questione geometrica, che in realtà è una questione di semplicità, cioè proprio perché io la fisica che devo vedere deve essere la stessa, indipendentemente dalle velocità, viene fuori tutte le trasformazioni di Lorentz, il fattore di Lorentz, il paradosso dei gemelli e così via.
E di nuovo è sempre colpa di Maxwell, tra virgolette, perché l'obiettivo di tutti questi sviluppi era far sì che l'elettromagnetismo non cambiasse, no? Le leggi che governano l'elettromagnetismo non cambiassero a seconda del sistema di riferimento in cui l'osservatore si trova.
Perché praticamente se tu c'è una legge che cambia dal sistema di riferimento vuol dire che è sbagliata. Cioè se io sto...
Non ci fai niente sostanzialmente, la prendi e la butti perché non ti serve a descrivere la realtà. Devi sapere esattamente come è fatto il tuo sistema di riferimento, altrimenti non sei in grado di descrivere, esatto,
nulla. Cioè, se io il vettore lo vedo qua e dico che è lungo 5, poi ve lo vedo così e vedo che è lungo 7, beh, ragazzi, ho fatto una domanda, datti una risposta, come diceva. Però, insomma, non è che sia il massimo da lire. Lo stesso, se io ho una mitoria fisica che non rispetta la realtà speciale, puoi non rispettare la generale, perché lì non si sa che pesci prendere, soprattutto con la meccanica quantistica. Lì c'è ancora il bonus, che siccome
no, no, ma stasera siamo salvi, perché funziona, sì, tutto, funziona
tutto. E quindi, prima di farvi il pippone con le formule, forse conviene ritornare a qualche film o qualche serie o altri romanzi. Omar, che dici?
Ma direi, continuiamo sul discorso letterario invece con uno un po' più, diciamo, coerente col discorso del paradosso dei due gemelli, che è Il figlio del sole di Philip Joseph Farmer. Qui siamo in una, anche se volete, anche questa è un tipo di fantascienza abbastanza umoristica fino a un certo modo, però qui c'è anche, come gran parte delle opere di Farmer, c'è anche una componente molto sensuale proprio a livello, perché diciamo c'è una componente fisica all'interno del libro molto molto predominante.
Però la parte fisica, cioè non la nostra fisica, quella che...
No, quella fisica, non la vostra, quell'altra, che poi dopo sia... Nel vostro caso è con la F maiuscola, anche qui un po'. Con la F minuscola, comunque.
Che ciao Giugiu Giarlo, grazie di essere anche voi qui. 27, ragazzi, un numero. Allora, sì, no, infatti Joseph Farmer c'ha questo, che appunto ci mette un sacco di quello che dice Omar, di un sacco di sesso.
Sì. Però tra l'altro, non in maniera banale, ma non, poi tanto non in maniera banale, tra l'altro. Cioè,
no, no, anche in Riverworld attacca tutta una serie di pipponi, eccetera. Che tra l'altro, per la fantascienza statunitense degli anni 60, 70, eccetera, eccetera, sì, era assolutamente in anticipo sui tempi, sì, e contro tendenza. Quindi, tra l'altro, c'è da dire che Philip Joseph Farmer era americanissimo e di nuovo in controtendenza ha messo su Joseph perché gli piaceva invece apparire come avere origini messicane e così via, mentre di solito era al contrario, no? C'era gente che
si inglesizzava il nome praticamente.
Allora, scusa Omar, poi ti rimetto. Sì. C'è Angelo che mi provoca dicendo abbiamo l'Interstellar, però l'escamotage, per cui potremmo anche non farlo, ma siamo di magnanimi, è che quello di Interstellar è un effetto di relatività generale dei gemelli. Ci sono due madri e padri, appunto, come dicevo all'inizio, e quello di Interstellar sbagliato, perché sennò quel pianeta è più grande. Comunque torniamo al figlio del sole, che mi manca anche questo.
Allora, il figlio del sole è anche qua non do troppo, tenete conto che è un romanzo del 1960. Tra l'altro poi quella copertina che è arrivata è una delle prime edizioni che è arrivata in Italia, che era la collana argento della Cosmo. Dopo è uscita successivamente anche con la collana oro, con riadattamento molto più fedele all'originale. Qua si vede fisicamente la differenza fra le due edizioni. Comunque anche qui velocemente parliamo anche qui che c'è questa astronave, però questa volta esplorativa, che parte, poteva raggiungere la velocità della luce, parte con questa spedizione di esplorazione. A un certo punto l'equipaggio torna sulla Terra, però ovviamente sulla Terra erano passati diversi millenni, e la Terra, complice anche una serie di catastrofici eventi tellurici, vulcanici, eccetera, aveva praticamente avuto una sorta di regressione tecnologica e anche orografica, perché proprio era cambiata anche nell'aspetto, e si trovano a scontrarsi con una civiltà che si basava sul culto della fertilità, in quanto praticamente il problema è che, dato che l'umanità si era decimata, questa nuova società che era nata, questa nuova, chiamiamola civiltà che era nata, che coincideva grosso modo con l'attuale stato di Washington negli Stati Uniti, praticamente aveva improntato tutto sul culto della fertilità. Ed è interessante anche qui vedere tutto l'aspetto socio-politico, non tanto derivante dal paradosso dei due gemelli, ma più che altro si trova questa società, se volete,
molto liberale dal punto di vista sessuale, ok, abitudini sessuali, e forse anche in un certo senso premonitrice di quello che dopo sarebbe diventato il movimento del 68 sostanzialmente. Comunque anche questo consigliabile, non so, allora, come vi ripeto, io l'ho ancora nelle vecchie edizioni oro, non so anche se questo è stato poi riedito recentemente, comunque volendo si trova tranquillamente nelle bancarelle dell'usato.
Sì, questo Farmer purtroppo è uno di quelli forse meno noti, sì, in Italia, però c'è il suo Riverworld.
Riverworld è stupendo, peccato che avevano tentato di fare quella riduzione non so se era cinematografica o televisiva, che era di una atrocità.
Beh, il primo leggetelo se vi capita, perché appunto è tutta l'umanità che è vissuta in tutti i tempi, sì, viene piazzata su sto pianeta che è un lunghissimo fiume, sì. E quindi ti trovi Mark Twain con Goebbels, sì, con i vichinghi, sì, e così via, con
gli antichi romani, no?
Sì, no, è molto, poi la fa troppo alla lontana, cioè la fa troppo lunga, perché Farmer è un altro di quelli che scrive proprio tanto. Quindi è bello, sì, ma insomma a un certo punto...
Sì, no, sotto certi aspetti è molto prolisso, diciamo.
Sì, sì, sì. Salutiamo anche Nicola Domjanovic, grazie di essere anche tu con noi. Tra l'altro, ecco, magari prima di andare sulla parte di qualche contarello, citiamo quello che ci hanno fatto Piacca, credo, giù dal canale Telegram, ci aveva fatto notare che c'era anche... La famiglia Mezzilla, però prima citiamo Verusca. Mare Magno, un negozio online specializzato nell'usato, non mi pagano ma ci ho trovato varie robe, quindi poi magari mettilo anche nei link come commento, sì, perché appunto se uno non legge in inglese magari lo spazio delle cose da trovare è un po' più complicato. Quindi la famiglia Mezzilla era questo cartone animato anni 70, bulgaro se non sbaglio, giusto Omar?
Controlliamo sul...
No, sì, sulla... Sì, ma chi do la regia? appunto in questo caso il weekend nello spazio, l'antenato di questa famiglia Mezzil, tra l'altro era animato molto bene per sì, l'epoca, insomma era...
Ma faceva parte dell'animazione quella, diciamo, d'oltre cortina, si potrebbe dire così.
Sì. Sì, però poteva essere francese, volendo, voglio dire, come tipo di animazione, come...
Comunque era ungherese.
Ah, ungherese la lezione, okay. Scusate. Anni 70, tre stagioni, una era loro che fanno cose in giro, però sempre a carattere fantascientifico, perché c'era questo antenato del futuro. In questo caso gli dà un'astronave, vanno su una stella, tornano e poi sono passati 60 anni sulla Terra e sono tutti invecchiati. Poi le altre due invece il ragazzino genio che se ne va in giro con l'astronave, la terza pure è più spionistica. E questo anche, perché insomma il concetto... Che se io vado alla velocità della luce invecchio di meno della controparte che non ci va, è stato subito recepito nell'immaginario collettivo e quindi poi sia nelle varie arti che appunto nei vari racconti, film e così via. Il paradosso in sé è legato non al fatto che quando io torno sono più vecchio, cioè chi è rimasto a terra o chi non si è mosso è più vecchio di me, ma nel fatto che siccome io mi muovo a una certa velocità, in realtà chi sta a terra vede che io mi muovo più lentamente, ma io contemporaneamente vedo chi sta sulla terra che si muove rispetto a me, quindi vedo lui muoversi più lentamente, quindi contemporaneamente c'è questa perfetta simmetria che tutte e due rispetto all'altro sembrano muoversi più lentamente e quindi mi sembra invecchiare di meno. Dov'è che viene rotta? Questa simmetria è appunto che poi uno dei due deve tornare indietro e quindi è quello che torna e che o perché gli si contrae lo spazio appunto c'è questa rottura di simmetria per cui uno che torna non è stato soggetto ad accelerazioni e quindi quando si incontra col gemello si trova che il gemello è invecchiato e lui no. Confermi, vale?
Sì, che poi appunto diventa quello che vediamo uno dei temi sottostanti a tutti, molto presenti nella letteratura fantascientifica, che è sostanzialmente un escamotage narrativo per mettere una persona di un dato tempo e portarla nel futuro, in un ambiente nuovo, sconosciuto, con diciamo, con tanti basi completamente stravolte, ti dà la libertà sostanzialmente di cambiare ambientazione e passare, diciamo, a livello fantastico, aggiungere il fantastico semplicemente trasportando i protagonisti nel futuro.
Sì, esattamente, cioè, ed è appunto una cosa che può succedere tranquillamente, cioè la variazione relativistica legata appunto al fatto che se io mi muovo a una certa velocità vengo percepito come le mie cose succedono più lentamente, è misurata in tutti i giorni, cioè ci sono tutta una serie, anzi la prima misura fu proprio di Bruno Rossi, cioè lui già negli anni 30 assieme a Hall, questo è Bruno Rossi, era negli Stati Uniti, ebbe l'intuizione di dire questi muoni che sono delle particelle come l'elettrone però più pesanti che sono prodotte nell'atmosfera, cioè noi abbiamo questi raggi cosmici che vengono dallo spazio, vengono misurati con vari rivelatori che sono nello spazio, come quello di Valerio che è MS, che è oppure quello che prima Valerio tradisse, che era Pamela, che è pure quello mio, eccetera eccetera, però insomma una serie di rivelatori che sono nello spazio, però perché puoi andare nello spazio? Perché quando entrano nell'atmosfera urtano contro l'atmosfera, si disintegrano e danno, soprattutto se l'energia è alta, uno sciame, cioè da una particella ne puoi avere 100, 1000, 1 milione, miliardi addirittura di particelle secondarie. E,
tra dopodiché, tutte queste, sì.
Tra cioè, tutte alcune. Esatto, vai. Vediamo se la sai.
Vediamo se lo sai.
T'hanno confermato, queste... tu l'hai fatti sei anni, t'hanno, sei mesi, esatto, hanno confermato.
Sì, fatti. Tra tutte queste, alcuni dei prodotti di queste interazioni, di queste particelle che si vengono a creare tra gli urti di raggi cosmici e nuclei dell'atmosfera, non tutte sono stabili, anzi la stragrande maggioranza non è stabile, nel senso che è soggetta a decadimenti radioattivi, e uno dei prodotti principali in questa catena di decadimenti di particelle sono i muoni,
ecco qua, questo
che sono questi qui disegnati in rosso, esatto, mu più e mu meno, che in realtà se uno li va a produrre in laboratorio e va a misurare con un cronometro tra virgolette quanto campano più o meno prima di decadere anche loro a loro volta, perché neanche loro sono stabili, si accorge che sostanzialmente la loro vita media è dell'ordine di 2 microsecondi, 2.2 microsecondi, qualcosa del genere. Quindi è impossibile, se uno non tenesse conto di effetti relativistici, che un muone riesca ad arrivare da dove viene prodotto in atmosfera, quindi tra i 20-30.000 chilometri, tra i 20-30 chilometri come vediamo nel disegno, non può arrivare a terra perché non farebbe in tempo e decaderebbe subito.
Ma lui non lo sa, problema, è come il
pandino. Lui lo sa,
esatto. È come il pandino.
E a terra ci arriva lo stesso, perché quelli che venivano misurati negli anni 40-50, esperimenti in montagna con, diciamo, i primi anni della fisica dei raggi cosmici, erano principalmente muoni. Anzi, è proprio così che sono stati scoperti, se non ricordo male.
Eh sì, è stata l'intuizione appunto di Bruno Rossi e Hall, che appunto da 2-4 microsecondi, esatto. Hall, da 2-4 videro che appunto la dilatazione era tale che gli consentiva di arrivare fino al rivelatore a terra. Perché decadono? Perché essenzialmente il muone è un elettrone pesante. Cioè l'elettrone positivo e negativo, il positrone, quello famoso dei cervelli positronici di Asimov, cioè quindi il muone positivo e negativo, e poi c'è il tauone positivo e negativo, e sono come gli elettroni identici, però più pesanti. In termini pragmatici non servono assolutamente a niente, però, e non si sa bene perché ci sia, non si sa perché siano tre come i quark, lì c'è qualcosa di estremamente profondo che probabilmente nessuno di noi
vivrà per scoprirlo,
però sono tre ci sta qualcosa dietro. E quindi, visto che non lo possiamo scoprire, intanto salutiamo Micollina che si è unita a noi e citiamo, non li dobbiamo citare tanti, però non in ordine, sì, pianeta, e questo di Angelo anche. Che ci esatto, mancava sì. Effettivamente.
In realtà io sono stato...
Lo sapevo
perché i compiti l'ho fatti, ma poi non t'ho scritto, perché volevo includere anche... Vabbè, lo so, sì, ho fatto, sono cattivo. Volevo includere il pianeta della scimmia, perché... della scimmia. Perché, spoiler alert, la premessa sottostante sta proprio lì, cioè c'è questa spedizione in astronave che viaggia per anni e anni, se non sbaglio, per via di un guasto, e atterrano su questo pianeta sconosciuto
delle
diciamo scimmie. Conosciuto che in cui è abitato da questa società di scimmie intelligenti e organizzate, civilizzate e tutto quanto, che li stigma e li sostanzialmente li tratta come una razza inferiore, tratta gli umani come una razza inferiore, e poi alla fine cioè penso voi che ormai maledetti. Lo sanno tutti.
No, vabbè, ma non lo spoileriamo per sicurezza, però c'è da dire che nell'edizione giapponese di del Pianeta delle Scimmie praticamente il fotogramma rivelatore sta in copertina. Allora, cioè, ti devo menare, cioè, è vero che l'hanno visto tutto, c'era, però cioè, se tu vai a prendere e c'è il fotogramma rivelatore in cui si capisce...
Ma lo diciamo o non lo diciamo?
No, meglio non dirlo. Perché tanto voglio dire... No, il punto qual è? Che tanto in generale chi ci ascolta lo sa, però quei pochi che magari non lo sanno, se glielo spoiler, se te ne viene a cercare a casa, cioè se mi chiede a me dov'è che abita Valerio Formato, io gli dico dove sta, vado a cercare a casa.
Non lo sai.
Per menare.
Ma se per quello anche nell'edizione che hanno rifatto da poco del romanzo, no, di Pierre Boyle,
sì.
Che non c'entra niente con il film,
sì,
perché
sì.
Praticamente proprio la trama è completamente, cioè, completamente diversa. Sì, c'è sempre il pianeta delle scimmie, ma non spoilero. Però la copertina c'è su il buon Charlton Heston nella iconica...
Sì, che mostra quell'oggetto che nel romanzo originale non c'è proprio, non viene mai menzionato, ne vengono menzionati altri se non sbaglio.
No, proprio nel romanzo, nel romanzo proprio non c'era, perché praticamente
non c'è, esatto, sono il segno rivelatore, se vogliamo, un altro. Sì.
No, ma poi esatto. Il romanzo è proprio diverso, cioè loro trovano questo racconto e dice ma che strano, un pianeta abitato con gli umani, non c'ha senso.
Sì, esatto, poi raccontarlo dal punto di vista delle scimmie, ma lo scopri tipo a metà romanzo.
Sì, no, che comunque... poi nel remake quello di Burton, alla fine c'era il tentativo di ritornare sulla...
Sì, ma non si capiva niente, era proprio quasi...
acido come film. No.
Mentre gli altri remake delle scimmie secondo me sono validi, cioè quelli con Serkins. Non condividete, va bene.
No.
Tra gli effetti, Jack O'Lantern ovviamente cita quello dei satelliti del GPS, esatto. E in realtà, quindi la relatività ne viene tenuto conto nei satelliti, ne va tenuto essenzialmente, il GPS se non tieni conto fai proprio i botti. E infatti Matteo Duranti tiene conto sia del fatto che il satellite viaggia molto veloce che il caduta libera in potenziale gravitazionale, cioè di relatività ristretta che di generale.
Esatto,
e questo è giustissimo, infatti... in realtà c'è l'altro esperimento che è fichissimo perché di nuovo ha misurato l'ovvio, ma insomma è sempre meglio misurarlo, soprattutto perché misurava anche il fatto del contributo della realtà generale. Questi sono la Fele e Keating in un aereo, non so se si capisce bene, questi sono
qui si vedono i finestrini
dell'aereo. Loro avevano avuto $8,000 di grant per portare loro stessi e l'orologio atomico in prima classe, credo, negli anni 70, fecero il giro intorno al mondo, comunque tutto un giro lunghissimo per tener conto di queste misure, e appunto trovarono la differenza, perché essenzialmente se sei in aereo sei un po' più in alto, quindi il tempo scorre leggermente più lento, ma siccome ti muovi scorre un po' più veloce rispetto a tutte e due queste frasi rispetto a chi sta a terra, e quindi poi in un caso devi sommare, nell'altro caso devi sottrarre, ma poi ti ritrovi i numeri giusti. E poi è stato ripetuto tante volte questo esperimento, e appunto come citavano prima c'è anche nel GPS, cioè GPS sono a mi pare 22.000 km di altezza, quindi questa più o meno in scala quindi un po' più in basso dell'orbita geostazionale che è 36.000 km. Il diametro della Terra è 12.000, quindi immaginate che questo è 2,5 il diametro terrestre, e quindi l'orbita geostazionaria sta a 3 diametri terrestri. Si muovono continuamente, quindi c'è una velocità, appunto un effetto dovuto alla velocità che quindi li fa andare più lenti di 7,2 microsecondi, però appunto stando molto più in alto ci sono 40 microsecondi al giorno, e quindi alla fine c'è questo effetto qui di cui tenere conto, ma magari fosse così semplice, in realtà devi tener conto continuamente sia della velocità istante per istante, sia dell'altezza istante per istante, insomma è un conto complesso, però è assolutamente necessario, perché altrimenti non sincronizzeresti gli orologi, non faresti assolutamente niente. Ma appunto oramai è una cosa nota, che però fa sempre piacere riscoprire non di, in tutti i giorni, perché ormai sta nel cellulare, cioè tu qui, anzi, se vi scaricate le app, vedi tutti i satelliti visibili, quelli sull'orizzonte, quanti ce n'hai, la precisione e così via. Quindi
il calcolo comunque va detto che viene fatto sul satellite, il satellite ti rimanda il tempo già corretto, in realtà il GPS del telefono è poco più che un'antenna glorificata.
Sì, sì, questo è giusto, perché chiaramente sono tutti conti estremamente complessi e comunque già fare il fixing, cioè sommare, perché essenzialmente tu c'è quest'onda elettromagnetica che ti arriva col tempo che ti dice guarda, secondo per me sono queste ore qua, e tu dalla discrepanza sai dove non relativistica proprio, e quindi più satelliti hai e migliore la tua precisione, anche se poi per tanti anni gli americani rendevano meno preciso il GPS proprio per evitare un uso militare di queste cose. E ancora adesso tutti i misuratori GPS che funzionano solo sotto una certa velocità e una certa altezza. Cioè se tu lo andassi a mettere su un missile non funzionerebbe, perché cioè quelli che possono andare più in alto, sui palloni stratosferici, quelli che noi lanciamo dal Canada, dalla Nuova Zelanda, devi chiedere un GPS particolare, giustificare perché, e devi giustificare che non vada mai a cadere nelle mani di paesi che non sono amici degli Stati Uniti. Però insomma,
mettiamo anche una nota positiva. Abbiamo visto un esempio in un tempo in cui bastavano $8,000 per fare un esperimento di fisica fondamentale, che è una cosa
oramai
oggi impensabile. Sì.
Ma soprattutto non so gli $8,000, il fatto che poi fai l'idea è l'idea, perché è chiaro, sì, che magari se noi pensiamo dei pipponi, perché se avessimo un'idea figa tu puoi farlo anche magari $8,000, però poi magari ci vogliono o 30 anni o rimani a fare analisi dati per 15 anni, 20 anni e così via. Quindi questo è il problema degli esperimenti attuali, che essendo non essendoci un'idea che buca il vincolo o delle quattro forze, o non si capisce anche cos'è la materia oscura. Cioè, ecco, tra l'altro citiamo questa domanda di Nicola, se esiste qualche teoria scientifica sulla velocità superluminare della materia oscura. In realtà la materia oscura non va più veloce della luce, anzi è pare, perché non si capisce niente neanche lì, però nella maniera più accreditata sono probabilmente delle particelle che si muovono molto lentamente, cioè non solo non vanno più veloce della luce, ma vanno a 200 km al secondo, che rispetto ai 300.000 è niente. Certo, rispetto all'orbita terrestre che è intorno ai 40 km al secondo o alla velocità orbitale che è 7, è molto più veloce, perché essenzialmente è la velocità di rotazione della galassia, cioè più o meno si muovono un po' come il Sole nella nostra galassia. E però non c'è nessuna teoria, cioè il problema è che non si sa che cosa sia la materia oscura. Dovremmo fare un puntatone pure sulla materia oscura, anche lì oggetto abusato e stuprato più volte, dalle cose divertenti alla Futurama che le usavano.
Esatto, stavo per citare Futurama, che è una delle cose più carine,
ad altre cose
che viene defecato dagli animaletti.
E tutto va bene. C'è Giugiu Giarlo che cita Gambaster, ovviamente.
Beh, a questo ci arriviamo,
perché la porta aperta a Biascica, esatto, per citare Boris, che è un'altra delle nostre classiche. Quindi andiamo a prendere Gambaster. Anche in Gambaster c'erano tutti e due gli effetti, cioè sia l'effetto di relatività speciale che l'effetto di relatività generale. L'abbiamo visto anche appunto al tempo della relatività generale, essenzialmente nei primi episodi. Questo appunto andatelo a recuperare, perché ve lo dirò,
è una piccola gemma
prima che Anna impazzisse del tutto e rendesse incomprensibili le storie. E dopodiché essenzialmente loro che cosa hanno? Hanno, per motivi fantascientifici, questi razzi che possono andare a velocità prossime a quella della luce, e quindi si muovono su questi razzi. Però poi la descrizione è corretta, cioè c'è questo effetto Doppler relativistico, che è l'analogo relativistico del fatto che se tu corri o la gente o la pioggia, sembra che ti viene addosso per motivi geometrici. Quindi la maggior parte delle stelle sembrano concentrate sul davanti, e poi c'è l'effetto Doppler, cioè il relativistico, cioè il colore delle stelle sembra muoversi verso il blu, quelle più avanti, e verso il rosso, quelle via via verso il rosso, quelli ai lati o dietro, perché ti stai allontanando da loro. E appunto in Gambaster c'è anche ci sono presenti le trasformazioni di Lorenz e tutti i conti, cioè anche lì attaccano lo spiegone relativistico. Vediamo se riesco a ritrovare la slide, eccola qua.
Erano come dei siparietti, vero Marco?
Esatto, cioè sì. Alla fine della puntata c'era il corso di scienza di Gambaster, sono 6-7, siamo tutti su YouTube, eh? Se non volete faticare sta tutto su YouTube, e praticamente c'è il corso di scienza in cui dice adesso vi spieghiamo questo effetto qua. C'era, se vi ricordate, anche in Deadend 3 la spiegazione d'Aitar, no? Quando c'erano alcune cose sulla, tipo la persistenza della rete eccetera eccetera, e qui è portata all'inverosimile perché appunto questi sono le protagoniste di Gambaster, e qui c'è tutto l'effetto dell'effetto Doppler relativistico con le formule che sono, se zoomate per andare a guardare, allora questo qui è quello che loro chiamano Urashima-Taro effect, cioè Urashima-Taro è questo personaggio che va su quest'isola e quindi poi quando torna ritrova, cioè non invecchia, ma quando torna, come il paradosso dei gemelli, trova che tutto il resto è invecchiato. E infatti anche nel cartone animato gli dice se non state alla velocità della luce troppo a lungo, se ci state troppo vi ritrovate come Urashima-Taro che tornate ed è passato un sacco di tempo sulla Terra. Infatti esatto. Per loro passano 6 mesi, eccetera, eccetera. E questo è essenzialmente la, poi la vediamo zoomata, la dilatazione dei tempi, poi c'è quello che chiama effetto, il primo, questo qui, effetto Lorenz, che è la contrazione delle lunghezze, anche se qua sembrerebbe sbagliato, ma insomma. Poi c'è anche l'effetto Doppler relativistico con la variazione di frequenza, cioè il fatto che appunto è rosso o blu a seconda del qui c'è un coseno, quindi dell'angolo con cui la stai vedendo, e queste sono le famigerate trasformazioni di Lorenz. Quindi insomma anche lì si pia tutta una serie di libertà, ma è piacevole vedere che lui ci si mette con
beh dai, però ci ha provato a fare una cosa quantomeno verosimile, diciamo. Beh, verosimile,
cioè, sì
difatti, abbastanza verosimile.
Infatti voglio dire, chiaro che se no fai un documentario, l'abbiamo detto tante volte, queste appunto sono non le ignorate, ma insomma sono le formule della contrazione delle lunghezze, essenzialmente questa è la velocità a cui ti muovi rispetto alla velocità della luce. Alla velocità della luce non ci può mai arrivare perché la tua massa aumenta sempre di più, però in pratica la lunghezza che tu misuri nel tuo sistema di riferimento appare più piccola, questo è un numero minore di 1 se ti muovi a velocità, a qualunque velocità in realtà, però è un numero che praticamente è 1 fino a un terzo della velocità della luce, quindi non lo vedi, a meno non su oggetti macroscopici, mentre il tempo sembra, vedete che qui è moltiplicato e qui è diviso, il tempo sembra scorrere più lentamente. E poi tutto questo diventa infinito, qui si attiva la velocità della luce, però tutto questo non è fattibile tecnicamente, cioè se noi avessimo i razzi a propulsione nucleare o qualche cosa che ha tutta questa energia, ti permetterebbe di muoverti a velocità elevate. Nel caso delle particelle, appunto, è fattibile. Tutta la fisica delle particelle elementari su acceleratore rispetta, non funzionerebbe se uno non tenesse conto
di questi effetti.
Di questi effetti qua. Dalla regia dicono che dobbiamo parlare di Interstellar.
Lo facciamo dicendo che è lo stesso identico effetto, ma praticamente a livello matematico è la stessa cosa, si ha in presenza di un campo gravitazionale forte, cioè laddove la forza di gravità è molto elevata, produce, se vogliamo, un effetto molto simile a quello di muoversi molto velocemente. Quindi hai un rallentamento del tempo e hai ovviamente anche delle distorsioni, diciamo geometriche, in cui le lunghezze dei righelli cominciano a cambiare in funzione di dove si trovano, ed è la base, diciamo, sì, di Interstellar, la base no, però è un effetto che viene abusato pesantemente in Interstellar, in quella famosa sequenza in cui vanno su questo pianeta che è in orbita intorno a un buco nero, Gargantua mi pare si chiamasse,
Gargantua, sì.
Esatto, laddove poi c'è la famosa citazione, su questo pianeta un'ora sono 7 ore sulla Terra, sì. E ci hanno fatto 1 miliardo di meme con questa cosa, sì. Farò il mio dottorato qui, perché in presenza di campi gravitazionali molto forti anche in quel caso il tempo rallenta, che è esattamente quello di cui stiamo parlando quando abbiamo parlato del GPS.
Rallenta il tempo, sembra scorrere normalmente,
sì, scusate, rallenta, esatto, il tuo tempo personale, insomma.
Però cambia assolutamente niente, quindi tu c'hai cent'anni campi, solo che se per caso torni dall'altro gemello, quindi ritorni o in un campo gravitazionale più debole o torni indietro da questa accelerazione dall'SRT mosso a velocità relativistica o vicino a quella relativistica e torni indietro, poi noti che effettivamente dal punto da cui è ripartito o dal punto più in alto del campo gravitazionale è passato più tempo di quello che ti sembra a te. E appunto il paradosso sta in questa apparente simmetria che appunto viene rotta, perché uno sta fermo, in realtà in relatività generale è più ovvio, e in un caso stai fermo, nell'altro caso devi accelerare e decelerare, quindi in qualche modo per tornare indietro, o devi uscire dal campo gravitazionale o comunque devi tornare indietro, e quindi questa è la rottura dei due gemelli. Quello che io critico sempre, e avrete sentito 50.000 volte, ma come vecchietti devo dirlo, altrimenti... cioè, che innanzitutto come puoi cercare, perché loro cercavano un pianeta in cui dovevano portarci l'umanità. Ora io di tutti i pianeti della galassia non andrei a vivere in un pianeta, un ambugolo gigantesco, e questa è una vaccata che fanno anche i siloni, perché anche lì non metterei la mia base super potentissima appiccicata a un buco nero, insomma non mi sembra una cosa proprio,
ma se c'è solo quello
il buco nero, non ho capito, non devi andare avvicinato. Senza contare che se è un buco nero super massivo lì i raggi X ti fanno evaporare loro,
sì, sì,
anche in Gunbuster, no? Loro quando fanno detonare i buchi neri, che lì sono quelli che usano come raudi, si trovano tutta una serie di raggi X, eccetera, eccetera. Ecco, dunque c'è da dire:
questa è una bella domanda. Sì.
Questa è interessante, perché di flash non credo che tenesse conto degli effetti relativisti. No. Però c'è, adesso vediamo chi dei due risponde prima, in quale supereroe c'è l'effetto in film c'è l'effetto di relatività speciale,
dai, anche di supereroi,
anche siete a casa, qual è l'effetto in cui c'è un effetto anche lì forzato, eccetera eccetera,
che cos'è? C'era
torna indietro nel tempo, aiutino Mara, torna indietro nel tempo alla fine, però di supereroe proprio storico, dai, Superman, il primo Superman.
Ah, quando oddio, quella scena che comincia a girare intorno alla Terra,
ecco Morg, grande Morg, si vede che Superman, cioè lui gira attorno, ovviamente non ha senso, innanzitutto non si è mai capito come Superman potesse volare più veloce della luce, però quello l'ha sempre dichiarato, sta proprio nel libretto del supereroe, no, via più veloce della luce. Dopodiché, esatto, anche MN, Superman che torna indietro, esatto.
Ma tra l'altro, se non sbaglio...
A mia discolpa sono più lato Marvel che lato DC, però ok.
Infatti, tra l'altro le risposte sono arrivate più tardi per via del delay, perché noi le vediamo sempre. Ragazzi, dopodiché
su Flash, in quel non so se rivalutabile o no, finché era Batman contro Superman, praticamente Dawn of Justice, a un certo punto c'è la scena di Flash che ha il Flash del futuro che appare a Bruce Wayne facendo una rivelazione importantissima per la trama del film.
Sì, mi mancava.
È una sequenza di... Ma no, tutta sequenza compresa sono circa una decina di minuti.
Perché poi comunque anche lì il viaggio nel tempo come topos narrativo è stato usato, abusato, insomma è una cosa... Lì è chiaro, no? Perché dal punto di vista narrativo o visivo è molto forte come cosa, quindi riesce a costruirci delle storie. Poi lì non si può viaggiare nel tempo, né si potrà mai fare, per motivi appunto di causalità, però è chiaro che poi ci butti dentro universi paralleli, cose, altre zozzerie tipo la Kelvin Timeline.
C'è un'interessante osservazione di Nicola che sempre...
Ce ne sono un paio.
Sull'amatissimo... infatti sì, perché praticamente c'era quella che loro inizialmente penso che immaginavano che era una montagna, mentre invece hanno un'ondata, praticamente un'onda di proporzioni ciclopiche.
Non c'è senso per talmente l'onda di marea che era una montagna che è di proporzioni ciclopiche era perché c'era il buco nero, e quindi se stai con quell'effetto lì o non, o cioè non puoi vivere tu su quel pianeta se c'è quel tipo di cosa. E secondo, appunto, allora se l'effetto della relatività non è legato al pianeta ma è legato al buco nero, allora quello che sta in orbita attorno al pianeta risente grosso modo lo stesso effetto di gravità di quelli che stanno a Terra, e quindi non c'è motivo che loro li... Ah, ecco, Verusca infatti fa un crossover interessante. Faccio il crossover con il folklore. La gente rapita dalle fate tornava dopo poco tempo nel mondo delle fate, ma sulla Terra erano passate ante. Come lo spiegare che il popolo già sapeva con Blotto? No, ma questo è facile, Verusca. È Einstein o chi per lui che è tornato indietro nel tempo e doveva spiegare l'effetto di relatività, tipo Mark Twain con... che ha dovuto inserirli in qualche maniera e quindi già è entrato nell'immaginario collettivo. Massimiliano cita un fumetto che appunto con quando Flash correva aumentava la sua massa, che in effetti che, se vai a valutare la distanza è così. Infatti anche Tiera questo diceva probabilmente che sì. Nella serie, e Angelo, che nella serie TV Flash viaggia indietro.
C'era anche il famoso effetto fionda dell'Enterprise, ti ricordi quella che
sì, però diciamo che lì erano anni 60 e lì cioè era già più, come posso dire, era più scusabile anche perché poi lì stavano facendo lo spin-off, no? La prima volta che loro vanno indietro nel tempo è per fare Assignment
Gary Seven. Quindi dopo... Ma poi dopo l'hanno riproposto anche in quello in rotta verso la Terra, Star Trek 4.
Sì, vabbè, ma lì, chiaro, tu dici devi viaggiare nel tempo, non si può fare, però almeno ci mettono una qualche spiegazione. Poi Star Trek 4 è talmente divertente. Anche quello di Gary Seven, che poi appunto doveva essere una nuova serie, ma è rimasta lì, anche che credo che due personaggi siano stati ripresi questa vince. Troisi e Benigni torna indietro nel tempo aspettando il treno, funziona ancora così.
No, con Trenitalia sì.
Con Trenitalia sì, però effettivamente il treno che ritorna anche in Ritorno al Futuro,
giusto.
Il treno come strumento narrativo per viaggiare nel tempo, effettivamente, e tra l'altro Troisi e Benigni era prima di Ritorno al Futuro, quindi tre sicuramente. Perché prima di Ritorno al Futuro è dell'85.
No, mi sa sono usciti nel giro di 2 anni tutti e tre, qualcosa del genere.
Però sì, Tiera, l'astronave non è in orbita attorno al pianeta, è in orbita al buco nero, però sei deficiente se tu vai a mettere un'astronave intorno a un buco nero e quegli altri stanno in orbita attorno al pianeta, e quindi poi come risincronizzi le orbite e poi fai questa cosa sapendo che quando quelli sarebbero tornati sarebbero passati 50 anni. Quindi voglio dire, sì, tutto può, cioè alla fine poi giustifica tutto, anche perché poi la fisica del buco nero gliel'ha fatta Kip Thorne, che tra le varie cose ha detto pure
che tra l'altro era... si opponeva all'idea di avere sto pianeta così vicino a un buco nero. Stavo guardando un documentario oggi per cercare cose da smerdare, per smerdare in questa era buffo. E in un'intervista c'era Kip Thorne, diciamo che Kip Thorne ha messo fin dall'inizio un paletto in cui non dovevano essere violate le leggi della fisica. Quindi già Nolan era partito con mettiamo un wormhole, cominciamo a far viaggiare cose, lui ha detto no. Cioè si è chiuso per una stanza tipo 2 giorni di fila a parlare, l'ha convinto a non farlo, se no lo menava. Non vedi che tra me e te è l'unico che fa uno sforzo. E Nolan voleva questo pianeta in cui il tempo scorresse molto più lentamente che sulla Terra, e Kip Thorne gli ha detto aspetta, perché mica lo so sicuro se fisicamente un pianeta così vicino a un buco nero con un, diciamo, un fattore di dilatazione temporale così elevato è veramente, se può veramente avvenire in fisica nell'universo. È messo a fare i conti, ha trovato che è estremamente raro, cioè un caso, deve essere veramente un caso molto particolare affinché questa cosa si possa esistere, però se il buco nero ruota, se fa cose strane è tecnicamente possibile, però si è sempre un po', cioè, ha cercato di convincere Nolan a non mettercelo, ma alla fine ha vinto la narrativa.
Soprattutto perché appunto se loro poi fossero tornati sulla Terra, allora sì, cioè gli 80 anni è chiaro, perché tu stai vicino a un campo gravitazionale e poi appunto anche lì è sempre Gambaster che si ritrova, e tutto è che quello stava in orbita. Ora è chiaro che è una sottigliezza che chi se ne importa, Infatti dice Tiera che
sono tanti, sono tanti, esatto.
Il punto, l'altra critica, però, appunto, pure Nolan è bravo, voglio dire, intendiamoci, è che però pure lì c'è l'ansia della prestazione, cioè non è che c'è bisogno di far tutti appiccicarci tutti i cosi della fantascienza, i topoi, credo che sia pure il greco, non l'ho fatto, il buco nero e il wormhole e le cinque dimensioni e non siamo andati
l'amore.
No, l'amore secondo me è l'unica.
È l'amore che vince su tutto.
È l'unica alla fine, è tipo Quinto Elemento, comunque alla fine non... un altro film più classico era che mi hanno citato sia su Telegram che tu, Omar, che sì. Navighetto.
Era Navighetto. Allora, beh, Navighetto, ecco, l'unica cosa che secondo me ovviamente fa dato della Disney al finale che svacca in una maniera incredibile. Comunque al di là di quello... però l'idea tutto sommato non era male, e qui veramente c'è proprio il discorso del paradosso dei due gemelli, perché senza da spoiler c'è proprio la casistica di questo ragazzino che...
Si vede che non avevano chi torna dietro, perché ci sono un paio di cose che non tornano in Flight of the Navigator. Stavamo...
ragazzi,
La cosa che non torna è che lui è stato via 8 anni, ma a un certo punto dicono che il pianeta in cui il Navigator l'ha portato ragazzino era a 560 anni luce di distanza. Quindi è impossibile andarci se viaggi più lentamente della luce. Il massimo che puoi andare in 8 anni sono 8 anni luce, o 4 anni luce, diciamo, se poi devi anche tornare indietro. E c'era questa piccola cosa. Infatti, in realtà... non so se è esattamente un paradosso dei gemelli. No, facciamo finta di sì.
Aspetta, però no, perché lo spazio si comprime, quindi tu non è che viaggi per bisogna fare conto formato.
No, è così. Se io sono fermo sulla Terra e il pianeta sta a 560 anni luce e parte oggi una nave che viaggia a velocità C, ci mette 560 anni. Per me che sto sulla Terra.
Perché gli 8 anni erano quelli passati sulla Terra, non gli 8 anni.
Sì, 8 anni sono passati sulla Terra, per i ragazzini sono passati tipo 20 minuti o 2 ore.
4.4 ore.
Sì.
Sì, no, è giusto. Va bene. Bravo.
Ho fatto i compiti.
E no, infatti...
Era male come film, tutto... Cioè,
no, era carino, insomma...
Sì, l'unica roba è il finale, che però come tutti i film Disney...
Beh, comunque quella era un'epoca, appunto, c'era anche The Black Hole, ne avevamo parlato, ci dovremmo fare, sì.
The Black Hole, ragazzi, secondo me, è un come dissi una volta, era stato un mezzo flop all'inizio, ma dopo si è ampiamente rivalutato col passare del tempo, secondo me è un signor film.
Anche perché appunto in rapporto a tutte le altre cose che hanno fatto...
Faceva parte della cosiddetta fase dark della Disney, che ha vissuto fra i primi anni, fine anni 70, primi 80, che aveva sfornato una serie di film molto particolari, molto scuri, poco Disney, come molto adulti, se volete, anche
Tron, se vuoi.
E Tron, ma addirittura c'è questa leggenda metropolitana di Taro nella pentola magica, non so se ve la ricordate, che la vera versione... era molto più cruenta di quella che poi è stata, e addirittura c'è stato, i dirigenti Disney che hanno preteso che tutte le scene cruente fossero tagliate e bruciate, perché dicevano che era troppo orrifico verso il pubblico che era destinato, per cui sostanzialmente la platea di bambini.
Ma che vuoi, perché comunque sì, dovevano essere deficienti, eccetera, eccetera.
No, più che altro loro dicevano il target allora era quello, cioè diciamo che allora non erano come quelle che fanno adesso, che sono, come dico io, multilivello, per cui te lo può vedere il bambino, ma lo può vedere anche l'adulto su un piano di lettura diverso, l'opera normalmente adesso d'animazione. Lì praticamente erano già fatti e finiti per un pubblico prettamente, chiamiamolo, infantile, per cui il fatto che te le proponevi gargoyle che uscivano, spettri, scheletri, eccetera, eccetera, poteva impattare in maniera negativa.
Però scusami, fammi partire un... Io ero bambino...
Il
trauma emotivo di Bambi però va bene.
Scusa,
la Disney non perdonerò mai il trauma emotivo in Bambi, va bene,
ma
io ci sono rimasto malissimo
lì, sai, i ragionamenti che potevano fare non...
generazioni di bambini che hanno versato litri e li secchi di lacrime.
Il 41, e quindi voglio dire.
Adesso c'è. Beh, ma guarda, Valerio, possiamo sempre.
Cioè, che era anche prima della fase dark.
No, quindi voglio dire, voglio i danni che ha rovinato Bambi, no, con la mamma. La... Che poi.
Sì,
poi
no, tu... Dico che è ancora vivo in me il trauma. Oggi.
Guarda, Valerio, al limite posso sperare che, visto che praticamente adesso c'è tutto il remake in live action, più che altro per motivi di diritti sostanzialmente, il prossimo, se faranno anche Bambi, vedrai che fanno il whitewashing anche lì. Cioè praticamente,
ah, sicuro, questo è poco, ma sì, sono d'accordo.
Di lavaggio.
Gli mettono i walkie-talkie come in ET al cacciatore.
Sì.
Non so, vabbè, molto, lo saprete tutti che in ET la versione edulcorata è che tutti i fucili che, di quelli che cercano di catturare,
sì,
e con, stati rimpiazzati con walkie talkie, e infatti anche lì South Park, che ovviamente queste cose non gliele fa passare lisce, non li ha presi in giro parecchio, insomma, cita giustamente a Merino, sì, non lungo, ci andrà effettivamente pure lui, poi torna dal futuro in Merlino quello di Re Artù, no? Vi ricordate? Sì. Che quindi, ragazzi, abbiamo fatto un'ora. Io prima di chiudere, tanto sforiamo sempre un po', vorrei citarvi, se non l'avete visto, letto, scusate, il mondo alla fine del tempo di Frederick Pohl, che è consigliatissimo, perché ci sono queste stelle senzienti che litigano tra loro e si accelerano a velocità relativistiche tra loro, e quindi poi questo pianeta non soffre dell'invecchiamento dell'universo. Perché appunto si muove a velocità, questo sistema stellare a velocità relativistica, ed è interessantissimo perché premesso appunto che c'è la stella senziente, però rispetta molto bene la fantascienza, scusate, la fisica, e Pohl comunque è uno degli autori forse meno noti in Italia, cioè meno noti degli altri, che assolutamente meriterebbe di essere riletto e riscoperto, anche e soprattutto per la serie di Gateway. Questo è. E poi l'altro che forse va citato è Haldeman, The Forever War, anni 70, anche qui essenzialmente una metafora della guerra del Vietnam, però c'è tutta una parte, quindi è una guerra interstellare combattuta tenendo conto del fatto che va avanti per migliaia di anni, perché per chi combatte sembra poco, ma quando torni sulla Terra sono passati migliaia di anni, e anche qui la soluzione tiene conto della relatività speciale. Questo è appunto, anche qui è molto... Sì, esatto. Ti era, guerra terra indiata, ma inserito il viaggio tramite collapsar, che quella, cioè tu prendi lì nella storia del viaggio, tu devi andarti a velocità quasi relativistica contro una stella di neutroni, e in qualche maniera viaggiavi tipo Warp. Ma questo... era accettabile, e quello bello però appunto che Tiera, tu lo sai come va a finire, appunto la soluzione è trovata in termini di relatività speciale. E c'è da citare anche MN, che dice che Kagome di Inuyasha fa avanti dire rappresenta era Sengoku, quindi la guerra del Warring State, degli stati che combattono in un pozzo. Non gliene frega nulla della realtà, però potrebbe essere la metafora per un pozzo gravitazionale, quello del pozzo.
Ah, vedi.
In realtà, vedi,
no, lì... non ci avevo mai pensato.
Che c'è qualche speciale in casa?
Adesso io, stanno sparando fuori, non so cosa si festeggia oggi.
Eccolo, ti stanno attaccando.
Già mi aspettavo uno scoop alla CNN di qualche attacco in diretta.
Letteralmente, non ho idea di cosa stia.
Vabbè, oggi ci avete avuto il terremoto ai Castelli, l'incendio...
Il terremoto, l'incendio al Tusco, le bombe!
Stava eruttando. Allora, direi che per chiudere dobbiamo citare il ristorante alla fine dell'universo, che effettivamente non abbiamo citato, però anche lì... ecco, la fine dell'universo potrebbe essere un altro tema divertente di puntata, perché effettivamente non si sa che succederà alla fine dell'universo e come finirà. Anche lì ci sono un paio di articoli recenti che però fondamentalmente non si sa. Direi che è quasi tutto per oggi. Omar?
Sì. Ovviamente abbiamo saltato tutte quelle che sono gli escamotage, ma
sì, gli escamotage, scusate, aspetta, questa è l'autrice dei Vorkosigan, che però ho sbagliato io, sono mi so muovere col mouse. Intanto mettiamo Goku per una stanza in cui il tempo scorre più veloce.
Sì, sì, ecco, giusto, la stanza dello spirito del tempo. Chissà quella com'è.
Anche in 2202 Yamato, che è inguardabile, citano, cioè c'è una specie di buco temporale. Appunto, Contact, anche qui il tempo scorre, però non è proprio relativistico. Proprio relativistico, però anche questo è piacevole come, come libro. Poi ci sono gli Infinity Warp Gate di Babylon 5, Stargate, però appunto questi sono tutti escamotage, perché essenzialmente in qualche maniera devi avere un escamotage per avere una civiltà galattica, no? Il problema è sempre quello.
Il limite della velocità della luce è una cosa che narrativamente è con l'equivalente di una bastonata sui ginocchi a un corridore, cioè nel senso, se decidi di seguirlo ci sono veramente poche cose che puoi fare e ti limita tantissimo.
Sì, ci stanno anche i racconti tipo, come si chiama quello che ha avuto successo come audiobook, che con le macchine di Neumann autoreplicanti nella classe, ma non mi ricordo come si chiama, però vabbè, lo citeremo per la prossima volta. Faremo prima o poi anche la puntata sull'apocalisse, come di sulla spazio apocalisse.
Sull'apocalisse.
Come scrive Ruschi. Direi che per oggi è tutto, ovviamente vi ringraziamo di essere stati qui con noi, ringraziamo Valerio che sicuramente tornerà, vostro malgrado e nostro malgrado, Omar dell'altra ineffabile, e quindi di nuovo alla prossima settimana. Dovremmo fare le stelle, però di solito quando diamo gli annunci poi vengono disattesi, esatto. Però la settimana prossima dovremmo fare le stelle, d'accordo? Allora, grazie ancora, buona serata e buon fine settimana a tutti, e grazie,
ciao a tutti,
ciao,
ciao. Ciao. James.
Fantascientifica, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun trivolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, activities, excursions, and more in one place to make your trip truly unforgettable. Viator has over 300,000 travel experiences to choose from. Everything from simple tours to extreme adventures and all the niche, interesting stuff in between. So you can plan something that everyone you're traveling with will enjoy. Real traveler reviews give the inside scoop from people who've already been on the experiences you're considering, so you can plan with confidence. Free cancellation helps you plan for the unexpected, and 24/7 customer support means you can travel worry-free. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.